tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Black Top White Lines, lui è Chris Shiflett, chitarrista dei Foo Fighters, con una bella carriera da punk rockers, e arriva con un suo progetto solista. Il disco si chiamerà proprio così, Black Top White Lines, come questo singolo che lo anticipa, è in uscita nell'arco del 2023. Siamo molto molto incuriositi, voglio sapere cosa ne pensa il nostro Marco Biondi. Ciao Marco, buongiorno. Marco da Milano in collegamento. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Emilio, ciao Radio Rock, buongiorno a tutti. Buongiorno, come state?
Bene bene, tutto bene. Ti è piaciuta la nuova di Chris Shiflett? Insomma, musicista non particolarmente originale, però bello energico, questo singolo. Che ne pensi?
Sì, assolutamente sì. Poi mi piace quando all'interno della band ci sono progetti paralleli che fanno i musicisti, no? Qualcuno è contrario perché dice no vabbè, però la band dopo viene trascurata. No, non è vero, a parte che i Foo Fighters hanno un'attività talmente incredibile, sì, che possono prendersi il tempo anche di fare cose soliste. Benissimo, mi sembra assolutamente un bel progetto.
Senti Marco, oggi abbiamo un argomento, non voglio perdere tempo perché abbiamo un argomento fantastico, abbiamo sempre un argomento meraviglioso ogni settimana ma oggi in particolare proprio è divertentissimo. Fra l'altro, vuoi introdurlo tu, di che parliamo questa mattina?
Sì, allora, ho preso a spunto proprio lunedì scorso, mentre eravamo in diretta, dalla recensione che fece un giornalista sul primo album dei Black Sabbath, che abbiamo festeggiato col compleanno di lunedì scorso, e disse: i Black Sabbath sono un po' come i Cream, ma peggio. E fu una recensione che stroncò chiaramente un album che si rivelò poi nel tempo invece veramente leggendario. E allora mi sono venute in mente tante recensioni nella storia del rock. Una volta si facevano le recensioni, anche fior di giornalisti topparono recensioni di album appena usciti, che poi invece ottennero un successo clamoroso ma entrarono proprio nella leggenda. E allora mi sono chiesto: ma andiamo a scoprire quali sono altre recensioni completamente sbagliate e lette a distanza di tempo possono fare, no, un effetto particolare. E mi sono accorto che poi ci sono dei giornalisti che sono recidivi.
Sì.
In modo particolare c'è questo Robert Christgau, giornalista anche piuttosto famoso,
sì,
che ha scritto su varie riviste americane, compreso il Village Voice e anche Rolling Stone, che regolarmente riesce a stroncare dei gruppi appena nati o comunque degli album che si rivelano poi storici scrivendo delle peggio cose. Per esempio, parlando di cose recenti, lui recensì Discovery dei Daft Punk, un album che insomma uno può piacere o meno i Daft Punk, ma Discovery è un album che è lì, una pietra miliare di quel, certo, genere, no? E disse: i Daft Punk sono succubi, scimmiette, mangia formaggio. Questi ragazzi sono così francesi che mi viene voglia di ingozzarli a forza per poi mangiare il loro fegato.
Beh, insomma, devo dire, anche molto elegante, fra l'altro, come recensione.
Sì.
No, al di là del fatto che non ci ha capito nulla rispetto al dato artistico, insomma, mi sembra anche non proprio simpaticissima, ecco, come recensione.
No, ma la sua non simpatia esce anche in altre situazioni. Poi mi viene in mente una frase di Frank Zappa che passò alla storia, definì i critici persone che non sanno scrivere, che intervistano persone che non sanno parlare per un pubblico che non sa
leggere. Beh, sì.
Che proprio l'estremizzazione
è un,
no,
po' estrema, sì, però rende bene l'idea, effettivamente. Anche se in alcuni, esatto, casi, poi magari ne parliamo, ma in alcuni casi, insomma, sapendole scegliere, sapendo anche bilanciarle, leggere più cose e non fidarsi di una sola fonte, le recensioni possono essere anche molto utili. Perciò volevo chiedere intanto ai nostri ascoltatori se vi interessano le recensioni dei giornalisti online, carta stampata, le radio, anche perché no, se vi proponiamo delle cose nuove, quanto contribuiscono, ecco, poi al fatto che voi compriate un disco, o anche possiamo estendere, Marco, al libro, a un film da andare, certo, a vedere al cinema, insomma, no? Leggete, vi ascoltate, vi informate sulle recensioni per capire se ne vale la pena, no? 3899 106 600.
Emilio, ah, scusa, mi ripeto il numero.
Sì, no, è stato usato a memoria, 3899 106 600 per il vostro contributo.
Che ti ho interrotto. No, anche perché gente come noi, generazioni come le nostre, sono cresciute leggendo le recensioni, perché le radio, all'epoca le radio private non esistevano, no? Quindi la Rai non mandava tanto in onda, certo, la musica che piaceva a noi, che era il nascente rock con tutti i suoi derivati, e quindi c'erano riviste come Ciao 2001 negli anni 70-80, oppure Rockstar più avanti, o anche altre, che erano dei punti di riferimento ben precisi. Tu leggevi la recensione su quel giornale e se ne parlava bene tu andavi a comprarti il disco. Era certo. Così, non c'era verso di poterlo ascoltare prima, spesso e volentieri. Oggi quando leggo, però cosa vai a comprarti il disco? Tanto c'è Spotify. Sì, vabbè, se uno è amante comunque del formato fisico, oggi è un bel vantaggio perché su Spotify te lo puoi ascoltare e poi magari non te lo vai a comprare o te lo vai a comprare a seconda di se ti piace o meno. Però all'epoca esistevano solo le recensioni. Tornando a Robert Chris Gow, sì, parlavo prima, lui scriveva sulle colonne del Village Voice. Dopo una recensione in cui stroncò Darkness on the Edge of Town di Springsteen del 78, lui scrisse che secondo lui Bruce Springsteen si chiedeva: è un importante artista minore o uno scadente e inconsistente artista di prim'ordine?
Proprio massacrato. Cioè, l'alternativa non mi pare molto lusinghiera, insomma, un importante artista minore o uno scadente e inconsistente artista di prim'ordine. Bene,
esatto.
Ottimo.
Dai. C'era un Landau che aveva visto il futuro del rock and roll, di qua proprio il futuro non l'aveva visto per niente.
Sì. Allora io ribadisco, chiedo ancora ai nostri ascoltatori se vi interessano, se leggete o ascoltate le recensioni di chi si occupa di libri, di album, ma anche di cinema, di serie TV, e voglio sapere quali sono le vostre fonti di riferimento, cioè giornali, siti, radio, ovviamente Radio Rock, se avete scoperto qualche disco, qualche film al cinema grazie al nostro Boris Sollazzo, ditecelo al 3899 106 600. E io direi di ascoltare qualcosa, Marco, musicalmente, e poi magari se ti va di continuare a darci queste piccole perle un po' al contrario, diciamo così, di follia giornalistica, ci fanno molto, fanno anche molto ridere, no? Perché insomma
sì, ne trovate altre, ma poi attenzione, poi si entra anche in un altro discorso, perché oggi le recensioni su tanti siti possono farli tutti, no? Quindi ci sono, se voi andate a spulciare su Amazon per esempio, sì, ma anche su altri siti che trattano di musica, le recensioni degli album, trovate delle perle incredibili. Dopo ne leggiamo qualcuna, e sono recensioni di utenti che si sentono in dovere di scrivere quello che pensano di album anche leggendari, e dopo ne leggiamo qualcuna che sono delle perle veramente assurde. Ma per introdurre il primo brano che mettiamo oggi, il solito Robert Chris Gow, sempre sul Village Voice,
leggendario ormai,
scrisse parlando beh, è recidivo, come vedi, sì, non è che sono, sì, andato a cercare proprio le sue cose, nascevano, arrivavano proprio così, spontanee,
diciamo, le ha sbagliate, scrisse tutte fino adesso, quindi Marco proprio non non ne ha azzeccata una.
No, beh, ne avrà azzeccate anche tante, qui sono le sue perle, quelle proprio, certo, clamorose. Scrisse a proposito di Back in Black degli AC/DC, quindi attenzione, stiamo parlando 1980, esce Back in Black degli AC/DC, Robert Chris Gow sul Village Voice scrive: Brian Johnson canta come se avesse un pungolo elettrico attaccato alle palle.
Ottimo.
La cosa ideale per i fan indecisi se il loro ritrovato testosterone sia estasi o agonia.
Vabbè, però devo dire che fanno anche molto ridere, nel senso che sì, evidentemente ha questo stile molto molto provocatorio, però insomma, come si fa recensire un disco del genere così? Vabbè, comunque,
è diventato un personaggio a suo modo, poi, sì, questo giornalista, sì, un po' come gli Sgarbi e i Morgan della situazione, parlando di cose,
certo,
italiane.
Certo. Bene, li ascoltiamo, che dici, Marco?
Assolutamente sì, oggi partiamo con AC/DC e con un classico di Back in Black che è You Shook Me All Night Long.
Abbiamo chiesto questa mattina a Radio Rock il vostro rapporto con le recensioni di dischi, ma anche di film al cinema, di serie TV, di insomma di qualsiasi cosa che in qualche modo sia arte, libri, perché no? Perché vi stiamo parlando, Emilio Pappagallo da Roma, Marco Biondi da Milano, delle recensioni più sballate, più folli, più assurde della storia. E penso, Marco, stavamo chiacchierando anche qui fuori onda con il nostro David Guido Guerriero, insomma, riflettevamo sul fatto che si potrebbe fare proprio una rubrica dedicata a questo tema qui, perché insomma, non dico settimanale, ma insomma potremmo fare più puntate, perché sono talmente tante le recensioni folli nella storia del giornalismo musicale, e non solo, perché tra poco vedremo anche qualcosa di diverso grazie a te, che hai fatto un lavoro di ricerca pazzesco e hai trovato delle cose fantastiche, che insomma si potrebbe fare proprio una specie di, si potrebbero fare delle clip proprio, no, in cui mandiamo dei brani fantastici anticipati da una recensione negativa, brani bellissimi di dischi meravigliosi anticipati da una di queste frammento di recensione negativa. Se sei d'accordo, ti faccio ascoltare un po' di vocali dei nostri ascoltatori, sì. di chi ci scrive, di chi ci manda appunto una nota al 3899 106 600. Sentiamo qui Gaetano. Abbiamo Gaetano, ci sei? Non parla. Niente.
Dov'è? Seguivo il Mucchio Selvaggio negli anni 70-80, sì. Che mi hanno effettivamente contribuito a arricchire la mia discografia con cose nuove. E poi, quando ho vissuto per un periodo abbastanza lungo negli Stati Uniti, regolarmente ero abbonato a Downbeat.
Beh, Downbeat, adesso però mi viene da dire, no? Adesso cosa segui?
Guarda,
sentiamo
io
ancora.
Se c'è una cosa che proprio non faccio è seguire quello che dicono i critici.
Ok.
Nel senso, se i critici troncano un film, per principio lo vado a vedere, perché vuol dire che sicuramente è bello.
No, ma dai.
Mio padre, che era un musicista, diceva che la differenza fra l'artista e il critico è che l'artista scopa e il critico si fa le pippe.
Vabbè, ragazzi, però questo mi sembra un po', sembra un po' un'estremizzazione, al contrario, dai, perché ci sono anche dei casi in cui magari certe cose le puoi scoprire. Per esempio, qualcuno ci scrive: grazie a voi ho scoperto i Soen. Tanto per dirne una, ne abbiamo lanciati tanti di tante di band che insomma,
guarda,
ancora...
Concordo, adesso con Spotify è un aiuto della Madonna,
sì.
Ti ascolti il pezzo, il disco, e poi valuti se comprarlo. Io poi sono un collezionista di vinili, quindi cioè, questa cosa mi aiuta tantissimo, però già dai tempi Metal Shock, Metal Hammer, sì. Tutte quelle riviste erano assolutamente indispensabili.
Ma poi sai cos'è, Marco? Che alle volte queste riviste, online ormai, ma anche all'epoca cartacea, servono anche spesso a sapere che è uscito quel disco, che esiste un tal disco, certo. Che è uscito, magari penso, non so, ai progetti paralleli, no? delle grandi band a cui siamo legati, allora c'è il cantante che ha fatto un altro disco, tu lo sai, e poi magari insomma la recensione ti può aiutare a vincere, no? quell'indecisione, nel senso, in un senso o nell'altro, no? Di acquistarlo o di lasciar perdere, no?
È vero quello che dici, perché a volte, soprattutto oggi dove su Spotify escono valanghe di dischi e di album ogni giorno, spesso e volentieri non si sa dell'uscita. Ecco perché dico sempre ai ragazzi che gestiamo noi con l'agenzia mia: mandiamo il brano sempre a tutte le radio, perché tutte le radio devono sapere A che tu esisti, perché poi se sei un artista nuovo probabilmente non sanno manco che esisti, B che sei uscito con qualcosa di nuovo, altrimenti è difficile far capire, no? Soprattutto oggi, ripeto, che c'è l'invasione della musica, ma è sempre stato così, come dicevi giustamente. La recensione serve per sapere: ah, è uscito quel disco, e magari è il tuo gruppo preferito e tu non lo sapevi perché all'epoca non c'era l'informazione che c'è oggi. Quindi è vero, nel caso degli AC/DC mi sento di spezzare una lancia a favore di Robert Christgau, non so chi me lo faccia fare, però ricordiamo che Back in Black, uscito nell'80, era il primo album con la voce di Brian Johnson, certo. Dopo la morte di Bon Scott, quindi probabilmente c'era anche molta attenzione sul nuovo cantante. No? Bon Scott, ricordiamo, era quello che aveva fatto un po', aveva contribuito al suono degli AC/DC. Muore il cantante, che è un leader, che ha un fascino incredibile, trovarne un altro immagino che non fosse stato facile per gli AC/DC. Diciamo che ha sbagliato completamente la valutazione del nuovo cantante, ecco.
Sì, però ci può effettivamente, allora, il disco poi secondo me è anche proprio un bel disco fatto di bei pezzi, però effettivamente ci poteva stare la previsione, poi rivelatasi sbagliatissima, di dire insomma, con un cantante nuovo non andranno da nessuna parte, no? Un cantante che che in qualche modo cambia così lo stile della band che li ha portati al successo fino adesso. Ce ne sono state altre, no, di recensioni sbagliate, folli, anche non da parte di critici, no? Dicevamo,
Sì. Ripeto, se andate su Amazon e cercate delle recensioni di album storici trovate delle perle incredibili. London Calling dei Clash viene recensito da una persona, non ho il nominativo ma poco importa, dice, e scrive: mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse l'appeal di questo album, non è brutto, è solo mediocre. Un'altra recensione lo ha paragonato al pub rock, che effettivamente sì, è giusto. Vivo vicino ad una sala prove, dentro a una chiesa, e vi garantisco che molte band del posto vengono a suonarci, e molti di loro sono onestamente più bravi.
Cioè, si dice, molte band che conosco che vengono qui alla sala prove dentro la chiesa sono più bravi dei Clash, secondo questo utente.
Informarsi magari sui Clash, quello che hanno fatto dopo vabbè. Un'altra cosa molto carina riguarda i Nirvana, altro utente di Amazon che scrive riguardo a Nevermind: attenzione, questa non è buona musica, le parole sono banali e tutto l'album ha un sentore negativo e depresso che non incontra il plauso delle orecchie dell'ascoltatore medio.
Il plauso delle orecchie dell'ascoltatore medio, fantastico.
Dell'ascoltatore medio.
Fantastico.
Vabbè.
Senti, Marco.
Io a volte mi chiedo, allora sai Emilio, il recensore lo fa di lavoro, no? È un giornalista che recensisce di lavoro. L'utente che lascia una recensione non è obbligato a farla, quindi mi chiedo perché.
Certo. A proposito di Nevermind, Nirvana, qualcuno ci scrive, non ricordo il nome, ma una volta ascoltai l'intervista di un produttore che rifiutò di produrre Nevermind e Nirvana dicendo che non avrebbe mai avuto successo, dopo 30 anni ancora vuole morire. E poi io mi affido ai giudizi degli utenti dei blog Film Scoop, professionisti, solo Boris, il nostro Boris Sollazzo, della stroncatura americana di Rush, nuovo album dei Maneskin che allarga la critica alla inesistente scena rock romana, che ne dite? Se non sbaglio dicono in una recensione uscirà da poco, ma d'altra parte a Roma insomma non sono famosi per come fanno il rock, che la trovo anche una critica.
Quella recensione sarebbe veramente da massacrare chi ha scritto,
dai,
quella porcheria.
Come si fa? Dai, tra l'altro non c'entra nulla, però sulla recensione sulla notizia del rifacimento da parte di Roger Waters dell'album Dark Side of the Moon, un giornalista di una rivista, adesso non ricordo se è inglese o americana, scrive: Waters ha rifatto il disco perché i suoni del disco, che fondamentalmente è schifato dagli assoli di Gilmour, entra a piedi a pie pari in scivolata Waters e dice, sputtanando sostanzialmente questo giornalista: io non capisco perché questi giornalisti si inventino questioni di sana pianta, io ritengo che gli assoli di David Gilmour, con tutto che tra i due non scorre buon sangue come si sa, siano tra i più belli della storia della musica rock, e quindi assolutamente non li metto in discussione. Quindi vabbè, a volte sono
incredibile.
Anche incredibile.
Roger Waters ha detto una cosa bella su Gilmour.
È incredibile, sì, proprio notizia di queste ultime ore. Va bene, caro Marco, come andiamo avanti musicalmente?
Guarda, andiamo avanti con i Radiohead, ma prima ti dico velocemente due recensioni dei Radiohead, di quelli che ci hanno beccato.
Sì.
Allora, Mark Beaumont del Melody Maker su Kid A, l'album dei Radiohead, scrisse: grasso, pomposo, autocompiaciuto, tipo guarda mamma, riesco a succhiarmi il cazzo da solo.
Bene.
Lamentoso.
Ottimo.
È vecchia spazzatura. Possibile che i Radiohead abbiano superato i limiti della sperimentazione rock senza accorgersi di essere semplicemente accomodati nei solchi già tracciati molto prima di loro da gente come DJ Shadow e Brian Eno? E chiudo, e poi ascoltiamo assolutamente i Radiohead, oggi abbiamo voglia di Radiohead, con il solito Robert Christgau.
Grande, ormai sono affezionato.
È riuscito a massacrare anche un album a caso di Radiohead, cioè OK Computer, perché lui se deve massacrare va a massacrare il top, ovviamente.
Certo, giustamente.
Allora, l'ha definito nel 97 album cilecca del mese. Perché non gli piaceva, scriveva, quanto Wish You Were Here dei Pink Floyd. Dice: la loro idea di soul dei Radiohead è Bono, che imitano in continuazione, rischiando di sembrare ancora più ridicoli di quello che già sono.
Beh, fantastico.
Questi sono i Radiohead, il gruppo più ridicolo di quanto già è, secondo Chris Gow.
Fantastico. Vabbè, li ascoltiamo a questo punto. Va, Marco, che dici? Proprio da OK Computer.
Ho scelto da OK Computer, appunto, Karma Police.
this is what you'll get. This is what you'll get when you mess with us.
Sì, vi ricordo che se andate a consultare i miei profili social trovate anche oggi il disco del giorno. Oggi è un album che vi consiglio di andare ad ascoltare su, dove vi pare, Spotify, dove volete, o di acquistare. È un disco di un cantautore australiano che si chiama MF Tomlinson, e lui è un cantautore australiano che risiede a Londra. Secondo disco un po' Leonard Cohen, un po' Pink Floyd, si intitola We Are Still Wild Horses, disco molto bello. Sono solo 4 pezzi, perché sono 3 normali più uno che dura 20 minuti, che è una vera e propria suite, ma veramente notevole. Io vi ricordo anche che Radio Rock presenta venerdì 24 febbraio il Muro del Canto in concerto al Wishlist Club. La band romana torna nella capitale con le canzoni dell'ultimo maestrale e il meglio della sua produzione, un evento unico e irripetibile che Radio Rock ha voluto regalare ai propri ascoltatori e ascoltatrici. L'inizio è alle ore 21.30, ma attenzione, l'evento è sold out, come già vi avevamo anticipato che sarebbe stato, quindi evento sold out. Allora dice, Ala, che me lo dice a fare? Ve lo dico perché vi regaleremo i biglietti nei prossimi giorni. Ancora abbiamo tenuto qualche biglietto per regalarvi qualcosa nei prossimi giorni fino all'evento, e per ricordarvi che dopo il live c'è I Love Rock and Roll, la discoteca punk, rock, indie e new wave di Radio Rock, con le selezioni di Tatiana Non DJ Selecta e Giampiero Giuli per ballare tutta la notte. L'ingresso sarà di 5 euro per la discoteca I Love Rock and Roll subito dopo il concerto, e questa discoteca è aperta a tutti, quindi anche se l'evento è sold out potrete assolutamente partecipare. Caro Marco, questa mattina stiamo parlando di stroncature di dischi eccellenti, di album storici da parte della critica, ma anche recensioni dei clienti di Amazon. Io ti farei ascoltare qualcosina, arrivato al 3899 106 600, sei d'accordo? Qualche commento,
vai.
Vediamo un po' chi c'è. Vai Gianluca, sentiamo cosa ci dice.
Tutte le recensioni, i gruppi recensiti da questo Chris X, e praticamente farsi una playlist dei migliori gruppi,
sì,
della storia in pratica.
Lui si chiama Robert Christgau, me l'ha fatto conoscere stamattina Marco Biondi, veramente un personaggio molto interessante, diciamo, a un certo punto di vista. Dunque, ci scrivono, io ho diversi metodi per scrivere, per scegliere i nuovi dischi da ascoltare: recensioni su siti specializzati, suggerimenti di Spotify, seguire Spotify persone di cui mi fido e vedere cosa ascoltano, e poi il commento del Corriere della Sera, mi pare, al live di Hendrix al Brancaccio, è pazzesco. Ci scrive qualcun altro sempre al 3899 106 600. Poi ancora vediamo chi c'è, ripartiamo da un vocale. Su, siamo letteralmente sommersi dai vostri vocali e si blocca tutto.
Buongiorno,
ecco,
ragazzi.
Qua.
Di la verità non è manco spesso così, perché pur leggendo recensioni magari positivissime o meno, tu non ti rendi conto di che genere potrebbe essere il nuovo album.
Allaccio le cinture, però.
I Blind Guardian, che sono insomma la prima band affezionatissima che ho cominciato ad ascoltare, eccetera. Tutti i loro CD cambiano genere, ogni CD è in genere.
Bene, 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 allaccio la cintura perché altrimenti non riusciamo, a sentirti.
Buongiorno, vorrei fare una domanda a Marco, una mia curiosità. Sì. Marco, che cosa ne pensi della Fabbrica di Plastica dei Grignani? Album che io adoro, amo tantissimo, e che nel 96, quando uscì, venne letteralmente ucciso dalla critica. Peggis in primi, che diceva che era un album che non aveva né capo né coda. Per me quell'album è uno di quei capolavori che per fortuna abbiamo qui in Italia.
Bene, bene, grazie. Grazie a questo messaggio di Donny, che ti chiede il tuo parere su Fabbrica di Plastica di Grignani. Vai Marco.
Con Grignani, che quel periodo soprattutto di Grignani, con me sfondi una porta aperta. Ho avuto la fortuna di conoscere Gianluca Grignani prima del suo Sanremo di Destinazione Paradiso. Gli feci la prima intervista quando era uscito La mia storia tra le dita, e per cui l'ho intervistato parecchie volte in quel periodo. Era nato anche un bel rapporto d'amicizia che è durato negli anni. E quando uscì La Fabbrica di Plastica, io mi ricordo che venne massacrato. Lui era molto, molto deluso da questa cosa, però mi ha sempre riconosciuto di essere stato uno dei pochi che l'ha sempre sostenuto. Perché per me quel disco, La Fabbrica di Plastica, ma non lo dico oggi, lo dicevo all'epoca quando uscì, era ed è e resta un capolavoro assoluto del rock e della musica italiana. Io l'ho riascoltato soltanto il mese scorso per un gusto mio personale e l'ho ritrovato di una bellezza incredibile. Penso che sia una delle cose più belle mai fatte e prodotte in Italia.
Concordo perfettamente con te, Marco, e aggiungo che probabilmente spiazzò molto la critica, che perché dopo Destinazione Paradiso probabilmente si aspettavano un disco in quella direzione là, e la critica non ebbe il coraggio di apprezzare il coraggio di un artista che dopo il successo di un disco che l'aveva proiettato in cima alle classifiche, aveva amato e comunque programmato dalle radio, aveva deciso di cambiare tutto, di fare un disco che è un disco anche sperimentale, anche molto coraggioso.
Quando tu intitoli un album La Fabbrica di Plastica e il singolo è La Fabbrica di Plastica, La Fabbrica di Plastica è chiaramente la discografia e tutto il mondo musicale discografico dell'epoca, è chiaro che stai andando contro un colosso grosso così, no? È come quando, faccio un paragone che non c'entra niente, però per dare l'idea, come quando la PFM fece Chocolate Kings andando contro l'America e stava invadendo l'America, il mercato discografico americano. Gli è ritornato tutto addosso e li hanno mandati a casa, ovviamente, no? Quindi sono operazioni sicuramente rischiose. E Gianluca ha pagato sulla sua pelle, ma è stato coerente fino alla fine, ha sempre difeso quell'album, lo difenderà sempre, come lo difenderò io, come lo difenderemo tutti noi che l'abbiamo amato e lo amiamo ancora, insomma.
Sì, chissà, sai, mi sono domandato tante volte se il destino musicale, artistico naturalmente, Gianluca Grignani sarebbe stato diverso se gli fosse stata riservato un trattamento migliore per quel disco. Me lo sono chiesto un sacco di volte, chissà, no?
Sai anche cosa sarebbe successo probabilmente, Emilio? Lui proprio accusava la discografia di averlo costruito in un modo che non era lui. Lui ha ripudiato un'immagine che gli hanno imposto con Destinazione Paradiso e con quell'album, no? E di conseguenza si è ribellato, ma c'ha ragione. Io ammiro tantissimo il coraggio di quel ragazzo, che ricordiamo all'epoca era giovanissimo comunque.
Qualcuno scrive: io Grignani non lo frequento, però adesso vado a cercare questa Fabbrica di Plastica. Qualcuno che evidentemente non lo conosce. E c'è Andrea che scrive anche Campi di Popcorn, altro grande album di Grignani. Va bene, senti, ce ne dici qualcun'altra di queste recensioni un po' folli prima di ascoltare un'altra canzone scelta da te?
Sì, allora guarda, anche i Beatles e gli Stones sono caduti in questo, non si sono risparmiati neanche loro. Il critico del New York Times Nick Cohn definì il White Album dei Beatles noioso oltre ogni immaginazione.
Bene, ottimo.
Il White Album, attenzione. Rolling Stones, Exile on Main Street, che da molti è definito il loro capolavoro migliore, ancora
sì,
oggi.
Sì, sì.
Allora, qualcuno lo definì, no, questa credo sia, scusami, una recensione di Amazon.
Sì.
Dice: non ho alcun disco degli Stones, ma ho comprato questo a causa di alcune recensioni positive. E beh, del resto, se tutti ti dicono che il disco è migliore degli Stones, ci sarà un motivo, chieditelo, dico io.
Sì.
Invece questo recensore dice: dopo 10 minuti sono andato a prendere gli analgesici e dopo altri 10 ho pensato al suicidio. La fine è la cosa più dolorosa, con un soprano che canta staccato su una base pompante, le voci, se erano effettivamente così, erano tremende. Non è musica, è un gruppo di strumenti che sbattono tutti insieme mentre qualcuno urla borbottii incomprensibili in sottofondo.
Meraviglioso, meraviglioso. Marco, io aggiungo anche un'altra cosa che scrive un utente, sì, su Twitch, Spazio 28, che ci scrive: buongiorno a tutti, una recensione assurda l'ho trovata su un sito di musica rock. Il titolo era The Dark Side of the Moon, un album invecchiato male. Ecco, secondo questi signori, Dark Side of the Moon sarebbe invecchiato male. Vabbè, vabbè, c'è spazio per tutti, c'è posto per tutti. Senti, cosa ascoltiamo adesso, Marco?
Guarda, in chiusura avremo una perla anche su Dark Side of the Moon, però adesso abbiamo parlato dei Clash prima e di questa band definita mediocre da qualcuno, e allora viva la mediocrità. Questa è London Calling.
Marco, un utente di Amazon, ha recensito così: non è brutto, è mediocre. molte band che vengono a suonare nella chiesa, nella sala prove dentro una chiesa vicino a casa mia, sono onestamente più brave. Allora, sentiamo ancora velocemente un paio di messaggi. Sentiamo Marco, vai, ripartiamo da qui, vai, sentiamo.
Buongiorno direttore, buongiorno Ciao. Anche a Marco.
Ciao.
Marco, non ti farà abbindolare da Emilio, perché Emilio l'ha chiamato una ventina anni fa e l'ha perculato Grignani, quindi
no,
dice
no.
Un sacco di corbelleria. Comunque, Grignani ha esagerato, ma sono d'accordo con te, La fabbrica di plastica è un gran bel disco, non lo chiamo capolavoro perché capolavori, insomma, non credo che si possano da tutti. Perché, insomma,
sono d'accordissimo, è un gran bel disco. No, non l'ho perculato. Abbiamo fatto era all'interno di una trasmissione che faceva scherzi telefonici. L'abbiamo chiamato e gli abbiamo fatto uno scherzo telefonico. Non come tanti altri. Vai, sentiamo.
Io a questo proposito ricordo il riferimento a Bertoncelli nell'Avvelenata dei Cuccini.
Sì.
O anche ai critici in genere nella Penna Sfera di Venditti.
Bene, bene, sì, esatto, è vero. C'era c'è anche chi se l'è presa. Sì, Marco.
Lo stesso Vasco Rossi, ma dal massimo, no?
Assolutamente sì, cioè, c'è chi se l'è presa, cioè, poi qui è metacritica, no? Oserei dire, cioè, la critica che poi diventa arte in qualche modo, no? Cioè, i critici che poi diventano parte delle canzoni degli stessi artisti. Comunque vorrei sentirne altre, Marco, di queste qui, perché mi divertono tantissimo. Ce ne hai qualche altra?
Allora, parlavamo di Xenon Main Street dei Rolling Stones, anche in questo caso si va sempre a toccare uno dei capolavori, no? In questo caso è un critico, però Lenny Kay di Rolling Stone, quindi rivista autorevole, sì. Recensì Xenon Main Street dicendo: è la stessa canzone ripetuta per quattro facciate del disco in tutte le varianti che lo spazio su vinile consentisse.
Beh, direi fantastico. Poi tra l'altro sono detto che è dei dischi minori, cioè parliamo, sì, dei, esatto, dei capolavori assoluti delle rispettive band, cioè il migliore.
Allora,
forse
ti dico un'altra perla di Robert Christgau, che sì, non ha risparmiato neanche Lou Reed.
Gli vogliamo bene ormai.
Esatto, è andato a prendersela con Berlin, uno degli album più belli di Lou Reed, fra l'altro, anche in questo caso. Quando scriveva su Cream, lo liquidò come una storia di due drogati che cadono in una vicenda sadomaso in una Berlino decadente, musicalmente schifoso.
Vabbè, addirittura, schifoso proprio. Vabbè, fantastico. Senti, poi le altre le metteremo magari... Ah, voglio ricordare che stiamo creando, con i contenuti del lunedì, una bella pagina sul nostro sito, che poi condivideremo sui nostri social. E quindi chi vuole può andarsi a riascoltare le canzoni, perché pubblicheremo i video delle canzoni che ascoltiamo e anche i contenuti delle cose di cui discutiamo. Quindi stamattina ripubblicheremo poi qualche piccola perla da queste recensioni meravigliose, che queste sì, non hanno retto alla prova del tempo assolutamente. E con cosa chiudiamo, Marco, questa mattina musicalmente?
No, chiudiamo con due perle dei recensori di Amazon, due perle, queste le battono tutti, ragazzi. Però allora, una perla riguarda l'album Horses di Patti Smith.
Sì, meraviglioso, sì.
Che, voglio dire, sappiamo tutti l'importanza che ha avuto quell'album e che ha avuto nella carriera di Patti Smith. Certo. E qualche recensore di Amazon ha scritto questa recensione: amo i cavalli.
Sì.
Così ho comprato questo album Horses pensando che fosse una specie di concept album sui miei animali preferiti. Scusate, già mi viene da ridere.
Sì.
Che errore madornale. C'è solo una canzone sui cavalli e non si chiama nemmeno Horses. C'è solo la cantante che ripete la parola Horses in continuazione, così horses fino alla nausea.
Fantastico,
cioè, anche te che cerchi un album che sia un concept album sui cavalli, però
sì,
parliamone.
Sì, infatti,
adesso è tutto. Sono e la perla finale riguarda i Pink Floyd, e chiuderemo con i Pink Floyd adesso anche musicalmente.
Sì.
Recensione di Amazon, Pink Floyd, recensione di The Dark Side of the Moon.
Sì.
Torniamo sempre lì.
Capolavoro assoluto.
Qualcuno ha scritto questa recensione:
sì,
quasi sopravvalutato quanto i My Chemical Romance. Ora, cioè, che già comincia male.
Sì, direi sì, a paragonare.
E continua: solo perché le persone lo definiscono classico non significa che sia bello.
Ah,
ci
no,
sono
certo.
Solo 10 tracce e tutte sono davvero noiose.
Tutte noiose, sì, tutte noiosissime. Poi mi fa incuriosire cosa ha fatto solo 10 tracce, quindi cioè, secondo lui la bellezza, o lei, non so, la bellezza dell'album va rispetto al numero di tracce, no?
Sì, esatto.
più canzoni ci sono, più
abbiamo capito questa mattina e quest'ora, caro Emilio, che i Clash sono una band mediocre,
sì,
che lo White Album è noioso e che i Pink Floyd sono sopravvalutati come i My Chemical Romance.
Che poi voglio dire, cioè, il paragone è con i My Chemical Romance, cioè tra tante band che uno poteva scegliere, i My Chemical Romance, vabbè, sopravvalutati come My Chemical Romance. Fantastico, io a questo punto li ascolterei e chiuderei con i Pink Floyd, caro. Quindi ci rifacciamo le orecchie, caro Marco, dopo questa sequela
di cazzate.
Chiudiamo
la puntata con la chiusura di The Dark Side of the Moon, che sono due brani che abbiamo racchiuso in uno, cioè Brain Damage e Eclipse. Fra l'altro ricordiamo che Eclipse doveva essere il titolo originale di The Dark Side of the Moon, che poi venne cambiato per vari motivi, insomma. Quindi chiudiamo questa puntata con la chiusura di The Dark Side of the Moon.
Benissimo, grazie a Marco Biondi, a lunedì prossimo. Ciao Marco.
Grazie a voi. Ciao Emilio.
Ciao. Vi lasciamo a Marco Muscarà e a Tatiana Fabrizio in Gagari. Noi torniamo domani mattina. Pink Floyd.
The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. Is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Playing different tunes. I'll see you on the dark.
106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.